Allora, dopo aver illustrato questa immagine, no, della porta stretta che è Gesù, una volta che noi entriamo per questa porta stretta, è come se noi veniamo messi in condizione di... Non è tanto giusto esprimersi così, però... Come di confonderci con la sua umanità, cioè la nostra e la sua è vissuta nella stessa prospettiva, no? E penso oggi e domani, le riflessioni saranno attorno a questo fatto. La vita che vive Gesù diventa la nostra, ma noi come possiamo entrare? Sia per comprendere, sia per allargare il nostro cuore, per rendersi conto di quello che è il dono suo per noi. Allora, queste 2 giornate saranno impiegate a cogliere questo. E mi servo, come per iniziare, di una preghiera e una citazione di un inno al paradiso di Sant'Efrem. Allora, la preghiera. Non si trova diciamo, nell'ufficio, nel breviario, si trova solo in quello monastico, all'ufficio della domenica, come inno alternativo. Ve lo leggo. Di per sé ripercorre un'antichissima preghiera che nel Medioevo era molto conosciuta. Oggi sì. C'è anche qualche canto che si rifà a questo, la famosa Jesu Dulcis Memoria, che però non sento più che viene, ma è un testo molto bello e sembrano che sia perlomeno la formulazione che noi abbiamo, quella di San Bernardo, ma poi col tempo si è sempre arricchita di nuovi passaggi. Quello invece che c'è nel breviario monastico è cioè si rifà a questa preghiera, però è una specie di sintesi. Io vorrei che cogliesse la parte finale, però ve la leggo tutta. Il titolo è proprio Gesù, dolce memoria. Lo rincomincia così. Gesù, dolce memoria, che riempi il nuovo giorno. Gesù, gaudio del cuore, che accendi in noi la vita. Gesù visita i cuori, immensa tenerezza. Gesù, fonte del vero, illumina le menti. Tu superi ogni gioia. Tu sei il desiderio. Tu, speranza dei poveri, un nuovo sole sorgi. Di te splenda lo sguardo e il gesto. Ti ripeta, per te se levi il canto nei secoli dei secoli. La frase che io voglio sottolineare, rimarcare, mettere proprio in risalto, è la frase di sintesi di tutto quello che è il cammino spirituale di tutta la vita. È di te splenda lo sguardo. E il gesto ti ripeta. Allora, noi possiamo avere la luminosità dello sguardo di Gesù su tutto. E il nostro muoverci, quindi il nostro agire, ripeta la sua umanità. Di te splenda lo sguardo e il gesto ti ripeta. Il fondamento di questa preghiera quanto a percezione direi, della verità che sta sotto, io non ho di meglio che presentarvela con un inno che si trova negli inni sul paradiso di Sant'Efrem, che sono molto belli. E a un certo punto ha questa riflessione. Sono poesie, no? Però diciamo, componimenti poetici ma profondamente teologici, no? E dice: non è infatti il paradiso il motivo della creazione dell'uomo, ma è solo Adamo il motivo per cui fu piantato il paradiso. Il cuore di Adamo la vinse sui suoi germogli, pensate alla natura, no? E il suo eloquio sui frutti. La parola è più gustosa delle varie specie. La verità dell'uomo eccelle sulle erbe e l'amore è più bello degli aromi. Allora, di tutto quello che c'è e che noi possiamo gustare, tutto è stato fatto per Adamo. Non è Adamo che è stato fatto per le cose. Tra l'altro è forse, perdonate, questo è un dato culturale, no? È forse l'impoverimento più preciso della cultura di oggi. Cioè, noi oggi siamo abituati a immaginare che l'uomo moderno, no? Non so, ha perso il riferimento di Dio, non crede in Dio. E quindi il problema sia la non fede in Dio. Ma in realtà non è questo. Il vero problema dell'uomo contemporaneo è che non ha più dove fondare la dignità della creatura. Per cui è caratteristico di oggi pensare in termini di post-umano. Cioè, l'uomo è colto nella sua non solo fragilità, ma nella sua capacità di rovinare. Per cui quello che viene messo in risalto è la natura, non l'uomo. Ma facendo così si perde il senso della dignità dell'uomo, e se si perde quello dell'uomo non si ha più la possibilità di trovare la bellezza delle creature. Per cui il vero punto di debolezza, perché questo ha anche dei risvolti su come poi impostiamo il cammino spirituale, punto di debolezza è, non è che non si crede in Dio, non si ha più la percezione della dignità della creatura. Per esempio, voi troverete sempre meno persone che sono contente di essere quel che sono. Sempre meno. Forse no, non si riflette sufficientemente su questo, ma per esempio, pensate, tutti i giudizi di condanna che noi ci diamo, non che rinnegano Dio, rinnegano la dignità della creatura. Ma quando si rinnega la dignità della creatura, si sta già ammettendo che è uscito dall'orizzonte la realtà di Dio, che poi però rientra in un altro modo, per esempio con la forza dell'ideologia, per esempio con la forza delle... È strano, oggi non si crede, però si è creduloni. Pensate a, non so, mi dicevano, una volta è arrivato una che fa le carte. Allora io parlando, no? E lei mi diceva, padre, ma io intuisco, dico, e poi sono contento. E dicevo, e quanto chiedi? Adesso non mi ricordo bene, ma supponiamo 100 euro, no? Io dico, no, tu devi chiedere 300 euro, 400 euro, perché se uno è così imbecille che paghi la sua imbecillità. Tu devi chiedere molto di più. Cioè, perdonate, un contadino non crede a queste cose, un professore ci crede. Cioè, è subentrato, no? Come una falla di credulo, non so come spiegare, no? Proprio perché manca la fede. Per esempio, quando si esalta moltissimo tutti i diritti dell'uomo, non si tiene più conto della realtà dell'uomo. Cioè, ogni diritto preso singolarmente è una cosa buona, ma quando si esaltano tutti i diritti senza armonia, la realtà dell'uomo ne scapita. ed è tutto così, ma questo solo come un addentellato, no? Lo ripeto ancora, perché a me piace molto questo, riuscire a cogliere la verità delle cose, ma dentro la poesia, cioè, che non è un'affermazione categorica, ma ti fa percepire la verità delle cose. Non è il paradiso il motivo della creazione dell'uomo, ma è solo Adamo il motivo per cui fu piantato il paradiso. Il cuore di Adamo la vinse sui suoi germogli e il suo elocchio sui frutti. La parola è più gustosa delle varie specie. La verità dell'uomo eccelle sulle erbe e l'amore è più bello degli aromi. Primo addentellato a questa visione, quando l'uomo è creato e posto in un giardino. La motivazione? Perché lo custodisse e lo lavorasse, no? O meglio, nel testo della Genesi è perché lo coltivasse e lo custodisse. Allora, da sempre, dalla tradizione ebraica fino a poi tutta la tradizione cristiana, il coltivare e custodire il giardino allude al coltivare e custodire il proprio cuore. Pensate a questo, ve lo dico con una battuta. Un cane fa fatica a essere cane. Un uomo fa fatica a essere umano. Cioè, noi nasciamo uomini, ma dobbiamo imparare a diventare umani. Questo diventare umani, leggetelo in tutta la sua profondità, dobbiamo imparare il Cristo. Allora, in questo riferimento della lettera agli Efesini, che poi nei nostri commenti mi sembra che capiterà giovedì, o venerdì, non mi ricordo più. Vi leggo come è tradotto nella versione italiana. Allora, Paolo aveva elencato di non comportarsi come i pagani, quindi non fare le stesse cose dei pagani, che si facevano prima del battesimo, no? E poi, in sintesi, no? Dice, la traduzione italiana suona così, ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli. E invece in positivo, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, eccetera. Chi ha la possibilità, controlli. Se voi andate al testo greco, non c'è scritto, ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo. C'è scritto solo, ma voi non così avete imparato il Cristo. Allora, collegate. L'uomo è stato posto nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Riferito alla terra del cuore, l'uomo deve coltivarsi e custodirsi perché la sua umanità fiorisca. Perché il suo essere uomo si traduca in umanità. Qual è il riferimento di questa umanità? Esatto. Allora, imparare il Cristo significa far fiorire la terra del nostro cuore. E prima, appunto, no, di affrontare la nostra riflessione, lei, perché questo testo, no, è un testo, questo capitolo 4, no, della lettera agli Efesini, è un testo molto denso, che si possono, come dire, si può appuntare in 5 passaggi. Cioè, il primo è proprio questo, no? Imparare il Cristo. Cosa comporta? Nella presentazione di Paolo, non è l'unico modo di presentare questo che sto dicendo, no? Però è un modo significativo di cogliere la portata rivelativa di quello che Paolo sta dicendo. Ora, il primo riferimento è rivestire l'uomo nuovo. L'uomo nuovo, perdonate, come battuta, non è che lo vado a comprare al mercato, è l'uomo vecchio fatto rifiorire. Noi siamo una realtà sola, non è che siamo due realtà. Però tutto ciò che non è fiorito, che si è rinsecchito, che si è come bloccato, l'uomo vecchio, che deve essere rinnovato, no? E questo rinnovamento è detto uomo nuovo perché tutto ciò che ci riguarda a livello di pensieri, sentimenti, percezioni, capacità di rapporto, esprime l'umanità, però fiorita. L'uomo nuovo è l'umanità fiorita. Quando aggiunge, no, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità, di per sé in greco non è diviso. Si dice nella santità della verità. Allora leggete, l'umanità fiorita non può che risultare dalla luminosità di un amore totalmente condiviso con Dio e con i fratelli. Santità e verità stanno insieme perché la santità è ciò che è di più caratteristico a Dio. E c'è, perdonate se vi faccio fare tanti salti, ma c'è una è come un raccontino, non so come dire, come una spiegazione del perché è stata creata la donna. Quando Dio ha creato tutte le cose, no? E poi ha messo insieme il suo capolavoro, Adamo. E poi, guardandolo, dice, ma com'è possibile che lui possa esprimere il meglio di me se non può capire ciò che di me è più caratteristico? Cioè l'amore. Cioè la creazione della donna è in funzione del fatto che l'umanità possa davvero essere simile alla divinità. La caratteristica di Dio è di amarsi nelle diverse persone come dentro una solidarietà. Quando Adamo si affronta alle creature, non tutte le creature non sono al suo livello. Allora, non può amare. E difatti Adamo signoreggia, diciamo, no, padroneggia, ma non conosce l'amore. Se non conosce l'amore, non può essere pieno, non può essere completo. Allora viene creata la donna. È in funzione del fare l'esperienza che Dio fa in seno alla Trinità. La stessa natura in diverse persone. Uomo e donna, la stessa natura, ma molto diversi. Tanto che uno non capisce l'altro. Ma forse perché non ci capiamo, ci attiriamo così tanto. Però, sempre dandoci delle zuccate. perché ognuno vuol tirare l'altro a sé, dimenticando la diversità. Se io però mi separo dall'altro, dimentico l'unità. Non so se sono riuscito a... Allora, in gioco, quello dell'uomo nuovo, è poter vivere l'amore nella diversità. E questa è la santità della verità. È quello che in altri termini si dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Però questo non è un dato di fatto chiuso, è un dato di fatto in progressione, dentro una dinamica, perché l'uomo non è mai sufficientemente umano. La progressione della fioritura di umanità è conosciuta solo in rapporto agli eventi che voi vivete. Ne vivete 50, avete la possibilità di. Ne vivete 100, avete la possibilità di. Ne vivete 1000, avete la possibilità di. E nessuno stabilisce in anticipo gli eventi. Quindi occorre accettarsi in questa progressione di umanità che corrisponde al rivestire l'uomo nuovo, imparare il Cristo. Poi fa un secondo passaggio, anche qui nella traduzione italiana, al versetto 25 si dice, perciò, come se Paolo tirasse le conseguenze, no, del rivestire l'uomo nuovo, no? E dice, perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo. Non vuol semplicemente dire non dite bugie. In greco non è detto dire la verità al prossimo, ma dire la verità con il prossimo. La sottolineatura è di questo tipo. Non solo la cosa che si dice, ma anche la modalità con cui si parla ha attinenza al dire la verità con il prossimo. Se la modalità non corrisponde a questa umanità nuova, questo, a quello che viene da Dio, io mi difendo dicendo, ma io ho detto una cosa vera, ma l'ho detto in modo da ferire l'altro. Io ferendo l'altro non ho detto la verità con il prossimo, ho semplicemente detto la mia verità al prossimo. Invece l'umanità nuova è che dire la verità con il prossimo. E la ragione, che in questo senso veramente la parola di Dio è insondabile, nel senso che tu puoi scavare sempre e trovi sempre. Qual è la ragione? È perché noi siamo membra gli uni degli altri. Quindi il dire la verità con il prossimo è legato al fatto che noi siamo un corpo solo. Ma senza la percezione della fede nessuno ha l'idea di essere un corpo solo. Però provate a pensare questa cosa. Nella vita ordinaria ognuno cerca di difendere se stesso perché l'altro gli occupa il posto, lo spazio. Pensate quando succede una tragedia, tipo, che so, un'inondazione, dove tutti perdono i riferimenti della vita quotidiana. Tutti sentono di essere un corpo solo. Dura poco. Cioè, dura proprio il tempo dell'emergenza. E a dire la verità neanche per tutti, perché poi vengono fuori le passioni più, quelle che si chiamano i sciacalli. No? Ma normalmente, quando scompaiono i riferimenti della vita quotidiana, gli uomini ritrovano ciò di cui sono fatti, sono un corpo solo. Quando c'è un'inondazione, che uno sia ricco che sia povero, che sia bello che sia brutto, è semplicemente il fatto che è un uomo. Questo solo per ricordarvi. Il terzo passaggio è la conseguenza di questo dire la verità con il prossimo, perché dice, dal versetto 32, tra l'altro è il versetto, unito poi al versetto 1 del capitolo 5, è la lettura breve della compieta del mercoledì. Se voi ricordate, la compieta del mercoledì, la lettura breve è fatta dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 32, 5, versetto 1. E si dice, siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Anche qui, la bontà non è mai espressa in termini di generosità. Non dice fate del bene gli uni agli altri. Dite siate benevoli, misericordiosi, perdonandovi. Vuol dire che quell'umanità nuova che fiorisce in noi è la stessa che fiorisce negli altri. Allora, non è che io devo, come dire, devo diventare generoso nel fare il bene agli altri. Io non devo staccarmi dagli altri sentendo, avendo benevolenza sempre. E la qualifica della benevolenza è proprio quella di essere misericordiosi. E quando dice perdonandovi, anche qui, scusate, ma oggi faccio tutti gli appunti alla traduzione italiana, ma in greco è detto non perdono, perché in greco ci sono altri verbi per dire perdonare. Qui è detto, letteralmente sarebbe facendovi grazia a vicenda come Dio ha fatto grazia di sé a voi in Cristo. Questo far grazia è l'essenza della misericordia. Io non faccio grazie a te perché tu hai bisogno. Io non faccio grazie a te perché, sento un obbligo, oppure tu sei così straordinario che io riesco a fare. No, è quell'umanità nuova fiorita che si riscopre uguale in tutti. Quando a livello del sentire le diversità di ciascuno non toccano l'unità, allora noi viviamo di questa umanità fiorita. Così semplice. Però provate a leggere sotto questo risvolto. Noi davanti a Dio, quindi non pensate adesso ai fratelli, no? Noi davanti a Dio. Voi pensate che sia facile sentire questa unità con Dio? Eppure, quando noi non registriamo la nostra diversità, quindi io sono cattivo, sono così, non riesco a cambiare, mettete tutto quello che vi dà fastidio, no? Voi è come se sottolineaste la diversità oltre l'unità. Invece il movimento profondo è sottolineate l'unità mantenendo la diversità. Anche con Dio non è semplice, ma Dio questo con noi l'ha fatto. E l'ha fatto in Gesù. Ecco perché imparare il Cristo. Una volta che noi, tra virgolette, impariamo la lezione, prima guadagniamo nel rapporto con Dio e automaticamente siamo come disposti a guadagnare con gli altri. Non che non ci sia la diversità. Guai a minimizzare, come dire, no? Come a tenere nascosta la diversità. Guai. Ma la diversità non è collocata nella radice più profonda. La radice più profonda è l'unità. difatti poi finisce con diventate imitatori di Dio. Che se fosse detto da un uomo, ma tu sei scemo, ma tu sei matto. Ma come è possibile? Non riesco neanche a stare in piedi, devo imitare Dio. Ma è detto nella logica di quel imparare il Cristo. È detto nella logica del, ma se lui ha fatto dono di sé a te, chi sei tu per rifiutarlo? Chi sei tu per mandarlo al diavolo? Perché poi, quando facciamo i nostri giudizi, mandiamo al diavolo Dio, no? Come espressione. Non è molto adatta, ma... Perché San Paolo poi aggiunge quali figli carissimi, cioè familiari di Dio, concittadini dei santi. Non sforzare di essere perfetto, di non fare nessun peccato. Non c'è scritto da nessuna parte. E sarebbe un atto di presunzione incredibilmente cretino, non cattivo. Cretino. Allora, questo del fatevi imitatore è sempre nella logica del imparate il Cristo che fa fiorire l'umanità aprendola alla percezione di quell'unità con la misericordia. In questo, allora poi, voi tutte le cose che mettete, nel senso di responsabilità, di risposta al dono di Dio, contribuisce a quella fioritura. Se non si innesta su questo, guai a voi se siete virtuosi. Prima o dopo vi manderà all'inferno proprio la virtù che cercate di fare. Noi non pensiamo così. Ma a furia di non pensare così, siamo sempre arrabbiati con tutti. Io dico come battuta. Quando... Vabbè, era solo il cappello questo, continueremo, faccio la battuta. Allora, arrivata la Quaresima, siamo pieni di zelo, mi ricordo in un monastero di Clarisse. Io sono arrivato, mi pare proprio, non so se il mercoledì delle ceneri forse, non mi ricordo, o il martedì. Allora, io ho registrato il cambio di clima, no? E... Non so se aveva messo male una cosa sull'altare, no? E l'altra si è arrabbiata, no? Allora io ho fatto la foto, dopo nel parlare vi presento la foto. Ogni impegno di digiuno che fate pagare agli altri vi porta all'inferno, meglio mangiare. Capite? Cioè, ogni impegno che voi date che non fa fiorire l'umanità, quell'impegno lavora solo per il vostro sgabello. Ma il nostro sgabello è quello che ci distingue dagli altri, cioè che ci separa dagli altri. Il che significa che noi tagliamo il traccio legato alla radice, il traccio tagliato dalla radice porta frutto. Ecco perché, e poi lo vedremo, l'immagine di riferimento di quel imparare il Cristo è esattamente l'immagine della vita dei tralci. E l'idea che c'è sotto è rimanete in me. Allora, nel pomeriggio vorrò illustrare cosa comporta questo rimanere in lui, imparando lui, cioè imparando la sua umanità. Ma lo vedremo nel pomeriggio. Se vado avanti così, arriviamo.